Sia lodato Gesù Cristo.
Nei primi anni del Novecento, quindi del secolo scorso, in Italia fece tanto scalpore la vicenda sentimentale di una giovane donna, di una bellissima donna, e la sua storia fu oggetto di pettegoletti un po' in tutti i salotti del tempo. Il suo nome è Alessandra di Rudinì. Alessandra nacque il 5 ottobre 1876 e anche la sua nascita fu un'avventura. La mamma viaggiava in piroscafo da Palermo verso Civitavecchia, ma mentre era in mare avvertì i dolori del parto, le doglie del parto. Il piroscafo approdò a Napoli e lì nacque Alessandra di Rudinì. Nacque da Maria de Barral, una donna francese, la marchesa Maria de Barral, una donna pia, religiosa, mite, buona, che però era costretta a sopportare le ambizioni senza limiti del marito. E il marito era il marchese siciliano Antonio di Rudinì. Un uomo che nel nascente Regno d'Italia fece una carriera sconvolgente. A 27 anni era prefetto di Palermo, a 30 anni era ministro dell'interno, a 50 anni era presidente del Consiglio e per due volte sarà presidente del Consiglio. Ma in mezzo a tutti questi sfolgoranti successi, la famiglia fu contrassegnata da una paurosa carenza di amore e da un clima di tensione che incise profondamente nell'animo di Alessandra, la quale inizialmente si rivela una bambina vivace, esuberante, aperta, ma un giorno accade il fattaccio che sto per raccontarvi. E arriva all'improvviso. In un pomeriggio apparentemente tranquillo, mentre Alessandra e la mamma si trovano insieme nella loro villa a Roma, in via Gaeta, una villa fatta costruire appositamente dal padre come residenza romana quando l'attività politica lo richiamava a Roma, nella capitale. Alessandra e la mamma stanno nella stanza di soggiorno a pian terreno. Alessandra sfoglia un libro di favole per bambini, ha appena 9 anni. La mamma lavora al ricamo. La mamma è ancora giovanissima, ma è triste. E Alessandra si accorge che qualcosa non va in famiglia, ma non riesce a capire che cosa, ha appena 9 anni. Vorrebbe consolare la mamma. E allora, come fanno i bambini, con spontaneità, dice alla mamma: «Mamma, ho letto una favola tanto bella, te la racconto!» E comincia a raccontare la favola. Una favola che parla di una bambina di nome Albina, di un cavallo che scappa, di uomini cattivi. La mamma ascolta, interrompe il lavoro e posa la mano sui riccioli biondi della sua bambina che si appassiona nel raccontare la favola. Poi la mamma a un certo punto si accorge che ha perso più di mezz'ora, vuole ritornare al ricamo, ma ha finito il filo. Dice ad Alessandra: «Sandrina, ti fai un piacere? Mi vai a prendere nella mia camera, dall'altra parte della casa, una matassa di filo e nel primo cassetto del mobile a sinistra appena entri?» La bambina è felice di fare questo servizio, scatta, sale le scale, attraversa un grande corridoio, passa da un'altra parte dove ci sono le camere degli ospiti, ma a un certo punto Sandra ha un sussulto. Cioè, sente da una stanza con la porta appena accostata dei suoni strani. Ad una risata femminile fa da contrappunto l'inconfondibile voce di suo padre. Voce inconfondibile ma diversa dal solito. Non più burbera, austera, degna di rispetto, ma frivola, banale, sciocca. Alessandra si ferma. L'impulsività e la tipica curiosità dei bambini prendono il sopravvento. Senza un attimo di esitazione, Alessandra spinge lentamente la porta e si affaccia a guardare, in punta di piedi, e per diversi secondi rimane immobile sulla soglia, scioccata. La bambina è incredula, ferita, quasi atterrita. Nella penombra della stanza, illuminata solo da un sottile raggio di luce che filtra dalla finestra e si proietta a terra, Alessandra vede qualche abito sparso e abbandonato sul tappeto e poi vede sul letto il suo adorato, fino a quel momento, il suo adorato papà, nudo e abbracciato con una donna che non è la sua mamma. La bambina capisce tutto, e sappiate che i bambini capiscono più di quanto noi adulti immaginiamo. E in un lampo percepisce il dramma e lo schifo della sua famiglia. Perde per sempre la stima nei confronti di suo padre, per sempre. E riceve un'autentica ferita nella sua psicologia di bambina. Vorrebbe gridare, ma poi pian piano indietreggia. Richiude la porta, si precipita giù per le scale, si ferma, siede sull'ultimo gradino e scoppia a piangere, un pianto irrefrenabile. La mamma se ne accorge, corre. Ma che hai, Sandrina? Che ti è successo? E fatto veramente inaudito, la bambina non racconta nulla alla mamma. Capisce che non può ferire la mamma. Nasconde tutto e nasconderà tutto alla mamma. Anche se, e anche questo è il fatto veramente impressionante, la mamma sapeva già tutto. Ed era il suo dramma, la sua tragedia. Ma da quel momento Alessandra è divisa. Da bambina espansiva diventa una bambina chiusa, cupa, inquieta, nervosa, irascibile. La mamma se ne accorge, lo dice al padre, ma non ti accorgi? È successo qualcosa, Sandra? Ma cos'è successo? Questa bambina ha avuto uno shock, facciamola curare. Il marito ci scherza e dice alla francese, non ti preoccupare, se l'età è l'età ingrata, come dite voi francesi. Intanto, il marchese Antonio di Rudini sta per diventare presidente del Consiglio. Ma la moglie per lui è un inciampo. La donna passa gli esaurimenti, l'esaurimento e arriva per due volte a tentare il suicidio. Che fare? Separarsi? Abbandonarla? Il marchese di Rudini stava a molte regole di ipocrisia e la voleva salvare tutto apparentemente. Ed escogitò qualcosa di terribile. Chiamò dei medici, con la sua autorità influì sui medici e la fece dichiarare pazza. E la fece rinchiudere in una casa di cura. Però chiaramente c'era la bambina. Il figlio più grande, Carlo, ormai sapeva gestire un po' sé la sua vita, ma Alessandra era troppo piccola, non poteva restare in casa. Prima di rinchiuderla in manicomio, allora, mandò la figlia in un collegio francese, a Trinità de Monti. Ma Alessandra, che sapeva tutto, percepiva che quell'allontanamento faceva parte di un complotto contro la mamma, e la resistette con tutte le forze. La dovette portare in collegio d'autorità. Ma Alessandra aveva un carattere forte, ribelle. Ci pensò lei e dentro di sé disse: io farò di tutto, mi farò cacciare dal collegio e io ritornerò a casa accanto alla mamma. Di anni purtroppo ne passarono due e mezzo in collegio. Alessandra ne combinava di tutti i colori, ma interveniva il padre, usava la figlia, diceva ha sofferto, abbiate pazienza, poi si capisce, era il presidente del consiglio e quella povera superiora piegava la testa, fino a quando ne potettero più. Una mattina Alessandra si alzò prima delle altre amiche, delle altre compagne, andò in cappella, non c'era ancora la luce elettrica come oggi, e riempì le pile dell'acqua santa di inchiostro, fino a quando, si capisce, durante la funzione, tutti si sporcarono la faccia con l'inchiostro, dalle suore fino a tutte le ragazze. Quella mattina la superiora fu irremovibile. Tu torni a casa. Era quello che voleva Alessandra. Tornata a casa, ecco la scoperta. La mamma non c'era più. Era già rinchiusa in manicomio. E il Papa conviveva già con Leonita Beccaria Incisa. E da lei avrà due altri figli. Intanto in Italia, in quei tempi, si diffuse un'affermazione attribuita a Maria de Varral, la moglie di Antonio di Urbini, la quale diceva, e siamo nel 1891, diceva: «Se pa moi la folle, non sono io la matta. La folle è l'Italie, la matta è l'Italia, chi se laisse governer par lui, che si lascia governare da un uomo come lui». E fece il giro dell'Italia questa affermazione di Maria de Varral. Intanto Alessandra cresce. Ha 18 anni, è una ragazza bellissima e capisce che il matrimonio è per lei l'unica soluzione per uscire da quella famiglia che non è famiglia. La mamma è rinchiusa in manicomio, suo padre è impegnato in politica, raramente si fa vedere, nella sua casa è entrata un'altra donna prima della morte della mamma e lei non accetterà mai questa situazione. Ma il padre, ambiziosissimo, sogna di vederla sposa di qualche principe di casa reale. Addirittura organizza tutto in vista di un matrimonio con il granduca Sergio, fratello dello zar di Russia. Organizza un banchetto, ma durante il banchetto Alessandra neanche guarda il granduca. La cena finì piuttosto male. Alessandra voleva il matrimonio del cuore e si sposò con Marcello Carlotti, il veronese Marcello Carlotti, e il matrimonio avvenne nel 1895, quando lei aveva 19 anni e lui aveva 27 anni. Alessandra va a vivere sul lago di Garda, dove Marcello Carlotti aveva la sua casa, la sua villa, distante appena 40 chilometri da Verona. Intanto, mentre lei aspetta il primo bambino, giunge la notizia della morte della madre. Alessandra è turbata. Rivede improvvisamente tutto il dramma della sua famiglia, rivede il volto triste della mamma, rivede il fattaccio dell'adulterio consumato in casa a pochi metri dalla mamma, rivede l'ingiustizia del ricovero in manicomio, prova il rimorso per il fatto che il padre da allora l'ha sempre tenuta lontano dalla mamma, e lei si è piegata ai desideri del padre. Piange e freme, sente che qualcosa di fondamentale le è mancato nella vita, capisce che ha avuto tutto e nello stesso tempo non ha avuto niente, neppure l'abbraccio bello e rassicurante della mamma, neppure lo sguardo pulito del padre, perché ogni volta che guardava suo padre, sarò lei a dirlo, lo vedevo sporco. Dopo poco tempo Alessandra diventa madre. Nasce Antonio e, secondo l'uso delle famiglie benestanti, viene affidato alla governante. Alessandra non provò mai la famiglia e quindi anche nella sua famiglia lei non riuscì ad impostare una vita familiare autentica, non l'aveva mai vista, non l'aveva mai provata, non mai veramente madre neanche per i suoi figli. E qui permettemi una confidenza e tristezza. Quanto è meglio nascere nelle case di persone semplici, dove la mamma è mamma, veramente mamma, e il padre è padre, veramente padre. Ma intanto un'ombra minacciosa appare all'orizzonte. Marcello, il marito di Alessandra, nell'inverno si ammala di tubercolosi. A quei tempi era diffusissima, era terribile. Alessandra tenta di tutto per aiutarlo, per recuperarlo, ma Marcello deperisce lentamente. Alessandra è sconvolta e non lascia lo sposo neanche per un istante, lo circonda di affetto e in questa circostanza si rivela l'animo profondamente buono di Alessandra di Rudinì. Intanto, a 9 mesi dalla nascita del primo figlio, si accorge di aspettare il secondo bambino. Sono felici tutti e due. Però le condizioni di Marcello si aggravano di giorno in giorno. Alessandra, che aveva abbandonato la pratica religiosa, desidera che Marcello si accosti alla fede, perché Marcello non credeva. Era convinto che la morte è un salto nel vuoto. E Alessandra voleva aiutarlo, chiamò addirittura un sacerdote da Verona, Don Francesco Serenelli, perché parlasse con il marito, perché aprisse un dialogo, perché lo aiutasse a morire bene, dato che ormai quello era l'esito fatale che tutti aspettavano. Ma il sacerdote non ebbe il tempo per prepararlo. E un pomeriggio Marcello, stringendo la mano di Alessandra e chiamandola più e più volte, Sandra, 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 muore. E Alessandra, a 24 anni, si trova vedova con 2 bambini. La sua vita, dopo la morte del marito, avrà un cambiamento brusco. Siamo nel 1900, 5 anni di matrimonio appena. Secondo l'uso del tempo, Alessandra, per consolarsi un po', organizza un viaggio in Marocco, insieme ad alcune amiche, alcune persone benestanti. Vuole un po' dimenticare tutto quello che è accaduto, ma anche un desiderio. Vuole incontrare un eremita che vive in Marocco e tutti dicono che ha dei poteri di preveggenza. Alessandra va e finalmente riesce ad incontrare quest'uomo. Quando la vede, l'eremita esclama: tu avrai tutto, splendore, ricchezza, amore. Poi avrai ancora tutto, sofferenza, povertà, freddo. Racconta l'amica che l'accompagnò che Alessandra scappò. Non volle approfondire queste affermazioni dell'eremita e, ritornata in Italia, si buttò ancora una volta nella vita frivola di un tempo, frequentando i salotti di Roma, di Milano, di Palermo, di Parigi, anche se conservava sempre dentro di sé un bisogno di ritornare a Dio. Richiamò Don Francesco Serenelli e gli scrisse così: Reverendo Don Francesco, quanti dubbi terribili mi rimangono nell'anima. Da anni mi tormenta con angoscia incredibile il pensiero dell'aldilà. Ah, se lei sapesse che miseria è aver bisogno di credere, di amare, di sperare e non riuscire a farlo. Nella mia vita ho goduto molto, ma anche sofferto molto. E nessun tormento può confrontarsi a questo. Sento profondamente la mancanza di un ideale. Sento un vuoto nella mia vita che niente riesce a colmare. Nessuna distrazione, nessuna pazzia, nessun viaggio, nessuna occupazione. Che vale a me di avere la salute e una larga agiatezza e un nome famoso se io sono diventata odiosa a me stessa? Alessandra cerca Dio, ma lo cerca solo con l'intelligenza, lo cerca solo con lo studio, lo cerca solo attraverso la via della ragione. Così a Dio non si arriva. E Don Francesco Serenelli onestamente e saggiamente la avvisa e le dice: signora Marchesa, non dimentichi che Dio resiste ai superbi e si lascia trovare dagli umili. Se lei non cerca con umiltà, lei non troverà Dio. Alessandra intanto continua a frequentare i vari salotti europei e dovunque riscuote ammirazione. Era considerata una delle più belle donne del tempo. Ma all'orizzonte si profila una bufera. Una bufera che la farà cadere nel sfango più avvilente e umiliante. Arriva l'ottobre dell'anno 1903. Carlo, fratello di Alessandra, si unisce in matrimonio con Dorothée Labouchere, figlia di un importante statista inglese. Sarà un matrimonio d'epoca, nel vero senso della parola, matrimonio celebrato a Firenze, e testimone dello sposo è Gabriele D'Annunzio. Alessandra confida al fratello che il poeta le risulta molto antipatico, anzi odioso, a motivo delle sue pose, della sua vanità, della sua frivolezza e soprattutto a motivo delle sue continue avventure che lo qualificano come uno spregevole Don Giovanni. Durante il matrimonio, Alessandra evitò in tutte le maniere di incontrare Gabriele D'Annunzio. Ma Gabriele D'Annunzio, appena la vide, incredibilmente riuscì a conquistare la fiducia di Alessandra, al punto tale che ella accettò di rivederlo più volte nei 3 giorni in cui rimase a Firenze. A bruciapelo, l'ultimo giorno, Gabriele D'Annunzio le disse: «Voi non potete ignorare che io vi amo». «Non posso credervi», replicò con decisione Alessandra. «E perché non potete credermi?» «Non so, ho paura di voi». «Di tutto voi quale siete? Attraverso tutta la vostra opera si può capire bene l'uomo che è in voi. Per voi l'amore è soltanto una ricerca di esperienze sensuali. Vi ho compreso molto bene anch'io, come vedete. Ma io cerco qualcosa di più». Gabriele D'Annunzio le dette improvvisamente del tu, che allora era piuttosto offensivo, e le disse: «Tu verrai, Alessandra, so che verrai». Poeta intanto bombarda Alessandra di messaggi, di lettere, di poesie, e le cambia anche il nome. Nelle poesie la chiama Mite, la vittoria. Alessandra a un certo punto è seccata e gli risponde, è ancora conservata questa lettera: «E allora io vi parlerò chiaramente. Desidero essere lasciata alla mia solitudine che mi è cara, che mi è rifugio. Troppo so di voi, troppe donne vi hanno amato, troppe dopo avervi amato vi maledicono. Lasciatemi andare, ma perché vi dico a voi queste cose? Io non sono nulla per voi e voi non siete nulla per me». Alessandra di Rudinì. Ma Gabriele D'Annunzio non demorde. Riesce nuovamente ad incontrarla a Milano. Passa qualche settimana e il 13 novembre 1903 sarà lei ad appuntare la data e a confidarla. Alessandra cade nella rete sensuale di quel detestato Don Giovanni. E da quel momento comincia la discesa nel fango, senza ritegno, senza vergogna, senza limiti, perché quando si cade poi non c'è più limiti. Il poeta nel frattempo abbandona la celebre attrice Eleonora Duse e si presenta in pubblico con Alessandra di Rudinì. Alessandra di Rudinì abbandona la casa di Garda. I figli sono in collegio a Mondragone da Gesuiti. Lei va a vivere a Firenze, alla Campocina, la famosa villa di Gabriele D'Annunzio. Intanto il padre è furibondo. Chiama Alessandra e Alessandra dice davanti a tutti al padre: «Tu vuoi darmi lezioni di moralità? Vergognati soltanto a parlare di moralità». Passano 4 anni di euforia. Con una lunga parentesi di malattia, durante la quale il padre sdegnosamente rifiuta di rivedere la figlia. Arriva sulla soglia della morte, ma né il padre né il fratello vanno a trovarla. I figli vivono in collegio e di tanto in tanto Alessandra, con Gabriele D'Annunzio che resta a distanza, va a trovare i figli. Ma arriva puntualmente l'anno 1906. Come era prevedibile, Gabriele D'Annunzio si stanca di Alessandra e spudoratamente inizia a corteggiare un'altra donna, un'altra stupida vittima. Alessandra, quando se ne accorge, lotta ferocemente. Ha giocato tutto per Gabriele D'Annunzio, figli, dignità, ricchezza, stima. Ma alla fine deve ritirarsi, come tutte le altre. È lui che la rifiuta, vergognosamente. Ritorna nella villa del Garda. Ritorna ai figli che la aspettano e gioiscono nel riavere la mamma a tempo pieno. L'8 agosto 1908 intanto muore il padre di Alessandra, il marchese Antonio di Rudinì, ma prima un'altra umiliazione la attende. Il padre, sul letto di morte, rifiuta di incontrare la figlia. Anche questa umiliazione contribuisce a risvegliare nel cuore di Alessandra il desiderio di aria pura, il desiderio di cibo spirituale, il desiderio di qualcosa di diverso da quella vita che l'aveva riempita di infelicità. Intanto Alessandra si accorge che i suoi figli rifiutano lo studio. Siamo nell'anno 1909. I ragazzi hanno 13 e 12 anni, sono ritornati dal collegio dei Gesuiti, stanno in casa con la mamma. La mamma chiama un precettore della Francia, l'abbé Gorel, un sacerdote molto istruito, ma con i ragazzi non si riesce a trattare. Sappiate bene che il più grande dono per i figli sono i genitori, non le cose. E se i genitori non sono questo dono, ogni altro dono non ha nessun valore. I figli sono feriti, feriti interiormente, sono feriti nell'affetto, sono digiuni di affetto, digiuni di calore della famiglia, come del resto anche Alessandra è digiuna del calore della famiglia e non riesce a pensare alla famiglia perché non l'ha mai avuta. Durante l'estate di quell'anno, mentre è a pranzo con i suoi ragazzi e con la Begorin, Sandra improvvisamente apre un discorso molto serio. Parla con il sacerdote, quasi ignorando i figli, e dice: io, vabbè, ho conosciuto tutte le gioie che il mondo può dare, ma mi è rimasta dentro un'amarezza sconfinata e non so cosa darei per distruggere il ricordo del male che ho fatto. Oggi ho un solo desiderio: ritornare a Dio, ritrovare la fede. E Alessandra parla con tono accorato, mentre i ragazzi improvvisamente si fanno silenziosi, si fanno seri e la guardano. La mamma, parlando con l'abbé Gorin, continua: se riuscissi veramente a credere in Dio, io sarei disposta a seguirlo anche in un monastero di Carmelitano. Sì, mi farei Carmelitano. I figli la guardano, le ripete più volte: sì, li farei carmelitano. A un certo punto Antonio, figlio maggiore, non riesce a trattenersi, comincia a singhiozzare fino a scoppiare in un pianto irrefrenabile. Alessandra ha un sussulto e improvvisamente si rende conto di ciò che ha detto. Si alza, corre verso il figlio, lo prende tra le braccia, cerca di asciugare il volto rigato dal pianto, ma Antonio fra i singhiozzi non fa altro che dire: mamma, non lo fare mamma, perché sa che la mamma, quando decide una cosa, nessuno la fa. E la mamma si stringe al figlio per consolarlo e intanto comincia a piangere più piccolo, Andrea. Si alza la tavola, scappa, va nel giardino della villa e per due ore non riescono a trovarlo, fino a quando lo ritrovano addormentato nel prato, con il volto sporco di terra e di lacrime. Quando vede la mamma, anche Andrea dice: mamma, resta con noi, sempre, sempre mamma. E lei promette. Per un momento ritorna la serenità in famiglia, ma Alessandra ha la bufera nel cuore. Ha 33 anni, ma dentro è vecchia, è ferita, perché il peccato fa male. Il peccato si paga. Non perché Dio punisca, non è Dio che punisce, è il peccato che punisce. Come quando si prende il veleno che ti punisce. Come quando metti la mano sul fuoco, è il gesto che ti punisce. Alessandra vuole dimenticare il suo passato, vuole distruggere quel passato, sente il bisogno di espiare quel passato. Ma come? Ne parla con la Begorel e gli dice: voi sapete con quale ardore, con quale impegno, con quale ansia io desideri da anni avvicinarmi a Dio. Ma anche la Begorel dice ad Alessandra la stessa cosa di Don Francesco Serenelli: madame, a Dio non si arriva con i libri, ma con un atto di profonda umiltà. E facendosi coraggio, dice ad Alessandra: signora, io sento il dovere di dirle, lei, l'umiltà, non sa neppure dove sta vivendo. Alessandra non resta offesa, ma esclama: questo è uno dei momenti più terribili della mia vita, è il più incerto. Io sento di aver bruciato 33 anni di vita. La Begorel aggiunge: signora, non si arriva al credo se non si passa prima attraverso il confitto. Se voi avete dei massi legati ai piedi, come potete camminare? Come potete correre? Avete i piedi bloccati, voi non potete camminare. Voi dovete cambiare dentro, dovete chiedere perdono. Dio non è un'idea, Dio è una persona. Alessandra esclama: se per espiare i miei peccati, se per trovare Dio non vedessi altra via che quella del Carmelo. E la Begorel risponde: sì, potete anche percorrere quella via, però attenta, attenta, madame. Dovunque c'è una carmelitana, lì c'è una persona che non prega per sé, che non va per sé nel Carmelo. La sua preghiera, la preghiera della carmelitana, non le appartiene. La sua preghiera è per la salvezza dei peccatori. Santa Teresa, la grande riformatrice del Carmelo, soleva dire: la carmelitana che si preoccupa della propria salvezza prima della salvezza degli altri è una serva indegna. Voi carmelitane siete venute qui per salvare anime, più anime salverete, più sicurezza avrete per voi stesse. Madame, voi siete troppo egoista per entrare in questa logica. E Alessandra conclude: tutto mi ha dato la vita. Una bacchetta magica toccava i miei sogni e diventavano realtà. Ovunque io ero festeggiata, adulata, ammirata, invidiata. Sono stata la donna più ammirata di Europa. Eppure, lo dico perché è vero. Io non ho mai conosciuto la felicità. Arriva l'anno 1910. È l'anno di grazia per Alessandra di Rubini Carlotti. Decide di fare un viaggio a Lourdes e il 4 agosto 1910 arriva a Lourdes. E a Lourdes in quei giorni c'era un grandissimo pellegrinaggio di bretoni, oltre 10.000 persone. Alessandra non crede ai suoi occhi, assiste alla processione eucaristica e si mette in mezzo alla gente. E improvvisamente, quasi senza accorgersene, si ritrovò in ginocchio. Mai aveva visto tanta fede unita a tanto dolore. Mai aveva visto una preghiera così vera da attraversare il mistero fino a renderlo percepibile. E quando la folla cominciò a ritirarsi nei rispettivi alberghi, Alessandra andò sola nella chiesa della Madonna del Rosario. Si inginocchiò davanti all'immagine della Madonna e, credendo di essere sola, disse ad alta voce: «Maria, oh Maria, compi in me il miracolo, aiutami a credere, e tua sarà la mia vita, tutta tua, per sempre», e scoppiò a piangere in pianto di me. La Begorel, che la stava cercando, in quel momento entrò nella basilica e la trovò in pianto. Alessandra, appena lo vide, gli disse: «Padre, andiamo al confessionale, ora voglio confessare». E fu la confessione del ritorno. Era l'agosto 1910. In quella stessa chiesa, nel 1903, era entrato ateo il medico, il celeberrimo medico, Alexis Carrel. E in quella stessa chiesa, anche lui aveva detto a Maria: «Vergine Santa, io voglio credere, umilmente credere, semplicemente credere, perdutamente credere, come i frati dall'anima canta». In quella chiesa Maria ha atteso tanti prigioni. Torna a casa, torna nella villa del Garda, ma Alessandra ormai è un'altra persona. Abbandona gli abiti lussuosi, toglie i mobili d'arte che aveva in casa, si accorcia ai capelli biondi, è irriconoscibile. Durante la quaresima dell'anno successivo, 1911, si sottopone a prolungati digiuni e toglie dalla camera, dalla casa, tutto ciò che sa di frivolezza, e sente un grande bisogno di restituire ai poveri quello che lei ha speso nei suoi lussi. E non fa altro che dire: «Io ho un solo desiderio, riparare, riparare, espiare i lunghi anni di vita mondana che io ho vissuto». Intanto il comportamento di Alessandra stupisce tutti. Il parroco di Garda un giorno esclama: «O la marchesa diventa matta o diventa santa». Il fratello Carlo, informato di quello che stava accadendo, va da Alessandra e, vedendo il cambiamento, evidentemente si preoccupa e domanda: «Ma cosa ti è accaduto? Cosa ti passa per la mente? È l'ultima tua stravaganza, Alessandra!» Ma Alessandra risponde con serenità: «No, caro, non è una stravaganza. La sola cosa che io chiedo al mondo è di essere lasciata in pace e di essere dimenticata. Io, per il tempo che mi resta, devo espiare il male che ho fatto». Carlo ritorna a Roma e capisce che non c'è più nulla da fare con Alessandra. Alessandra intanto ha un solo pensiero: entrare in un Carmelo. Ma in Italia non vuole, la conoscono tutti. Scrive allora al Carmelo di Paray-le-Monial in Francia, e la superiore del Carmelo risponde e la invita a fare un viaggio e a trattenersi qualche giorno. Parte per la Francia il 12 luglio 1911, nascondendo la verità, dicendo che deve recarsi in Svizzera per farsi visitare da un medico che la cura da tanto tempo. Va a Paray-le-Monial e, quando arriva, si dirige al monastero. E improvvisamente, quando arriva davanti al portone del monastero, ha un sussulto. Lei aveva letteralmente visto in sogno la porta di quel monastero, che non aveva però mai visto con gli occhi. Suona. Vengono ad aprire, entra nell'ingresso del Carmelo, si fa accompagnare in cappella, si inginocchia sul pavimento e dentro di sé sente distinte queste parole: «Sei arrivata al luogo della tua pace». La superiora però non vuole accoglierla. Quando sente che Alessandra ha due figli, chiaramente dice: «No, lei non può entrare, i suoi figli devono arrivare alla maggiore età». Ma Alessandra insiste: «I miei figli entreranno nell'accademia militare, come fanno i nobili, non li avrò in casa ugualmente». La superiore è prudente accetta che lei venga per un po' di tempo, ma non potrà prendere i voti fino a quando i figli raggiungeranno la maggiore età. Alessandra ritorna a casa dopo 15 giorni e vive l'estate del 1911 come una lunga preparazione alla vita del Carmelo. A un certo punto anche i figli se ne accorgono. E un giorno Antonio la chiama e le dice: «Mamma, noi siamo preoccupati, tu non sei più quella di prima, che cosa hai in mente?» E Alessandra risponde: «Ti basti sapere per ora che tua madre non farà nulla contro l'onore della famiglia». Arriva il 28 ottobre 1911, Alessandra ha preparato tutto. Ha affidato i figli alla governante Anna, ha già consegnato a loro tutta l'eredità e parte per la Francia, per fare le monete, per un lungo viaggio, come del resto già aveva fatto in passato. L'anno successivo però, 1912, giunge la notizia, una lettera. Il figlio Andrea è malato di tubercolosi, come già a suo tempo il padre. Alessandra, che aveva già indossato l'abito di carmelitana, come novizia evidentemente, rindossa l'abito civile, ritorna in Italia e quando arriva a Roma alla stazione, il fratello Carlo e il figlio Antonio più grande, che vanno incontro ad attenderla, non la riconoscono. I capelli tagliati, un abito dimesso, un passo ormai già da anziana, lei che aveva un passo da amazzone, che era diventato famoso in tutta Italia. Quando la vedono, domandano: «Ma che è successo?» E Alessandra risponde: «Non sono più Alessandra di Rubino, io sono Suor Maria di Gesù, carmelitana». Intanto Alessandra si prende cura del figlio, lo porta in Svizzera, lo ricovera in un sanatorio, provvede per le sue cure, mette accanto a lui un'altra governante, si trattiene per qualche mese, poi riparte per il Carmelo. Ritornata in Francia, Alessandra si ammala. Si ammala perché lei, durante un'epidemia, si mise a curare tutte le carmelitane e prese l'infezione attraverso la puntura di un ago infetto. Intanto giunge la notizia: anche l'altro figlio si è ammalato di tubercolosi. Alessandra non può parlare. Giunge un'altra notizia: i figli stanno benino. Escono dal sanatorio, scoppia la prima guerra mondiale, i figli si arruolano, ma arruolandosi come militari si riammalano. E uno dopo l'altro, il 1 giugno 1916 muore Andrea e il 21 novembre 1916 muore Antonio. E l'anno dopo, 4 novembre 1917, Carlo, il fratello, deluso per il fallimento del suo matrimonio, in un albergo nell'Hotel Regina di Via Veneto, si spara un colpo di rivoltella e si uccide. Alessandra resta totalmente sola, al centro di una tragedia. E lei dirà: «Io resto per espiare la tragedia della mia famiglia, i peccati della mia famiglia». Nel frattempo fa la professione solenne di carmelitana. Muore la superiora e in convento nessuno sa nulla della sua identità. La superiora non aveva detto niente a nessuno della storia di Alessandra, viene eletta superiora. Eletta superiore del convento, Alessandra fonda il Carmelo di Montmartre a Parigi. Sarà lei a fondare quel Carmelo. Fonda un altro Carmelo, valenciano, in Francia, e un terzo Carmelo nell'Alta Savoia. E mentre fa la terza fondazione in Savoia, Alessandra si ammala. Siamo arrivati al mese di dicembre dell'anno 1930. Alessandra viene ricoverata a Ginevra, ma alla fine ritorna nell'Alta Savoia, dove voleva fondare quel monastero, e muore il 2 gennaio 1931 dicendo: «Signore, ho negato tanto amore, ma qualche briciolo te l'ho restituita. Ora, finalmente, possiamo vederci. Era il 2 gennaio 1931. In Italia arriva la notizia, qualche giorno dopo, e l'annuncio funebre viene messo sui giornali. L'annuncio funebre diceva così, con queste testuali parole. Nella pace del Signore si è spenta la reverendissima madre Maria de Gesù, al secolo Alessandra Starabba dei Marchesi di Rudinì, vedova Carlotta. I parenti tutti ne danno il triste annunzio del Reposoir Pot Savoie 2 gennaio 1931. Al Vittoriale, a Gardone, nella celebre villa, nell'archivio ancora oggi si può vedere una copia di quel giornale, una copia ingiallita con l'annuncio funebre, con un cerchio azzurro fatto probabilmente dal poeta. Capì il poeta che la morte di Alessandra era un appello anche per la sua conversione? Non lo sappiamo. A noi basta sapere che attraverso queste storie Dio chiama noi alla conversione. Non perdiamo tempo, perché la vita è il tempo per dire il nostro sì a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.